tema che è stato rilanciato in Italia anche da recenti pubblicazioni, riferisco all'inchiesta sull'uomo che ha cambiato la storia, inchiesta di Conrado Augias con Pesce, Paolo, e poi un'altra più sulle origini cristiane, che è Remo Cacicchi, sempre intervistato da Conrado Augias. Due pubblicazioni che hanno suscitato l'interesse che probabilmente c'era, ma forse non, se non nelle cerchie delle università, delle scuole di teologia o degli istituti. Quindi il grande pubblico e Mauro Pesce, espressamente, io ho accettato questa sfida per far conoscere anche al pubblico italiano questi problemi che vengono dibattuti sotto nel Nord America, il famoso Jesus Seminar, che è un avvenimento non solo culturale, specialistico, ma anche di grande dibattito pubblico. Poi la pubblicazione del Vangelo di Giuda, lì comincia poi il Vangelo di Tommaso, tutta questa faccenda, allora rientra anche i Vangeli apocrifi in questo dibattito, quasi fossero documenti che sono stati nascosti perché erano pericolosi da tirar fuori. Questa contrapposizione tra canonici e apocrifi credo che è un'operazione che può servire in una lettura confessionale, ma non in una ricerca storica. A questo ci dirà poi Enrico questo problema delle fonti. Allora io partirei, dico, con un testo che trovo nella seconda lettera ai Corinzi per illustrare questo tema del ruolo di Gesù ebreo, che è un aspetto presente nella ricerca precedente, non è stato mai ignorato, ma direi posto in grande evidenza nella cosiddetta terza fase o terza questione, che va appunto dalla metà degli anni Ottanta e continua ancora oggi. Gesù ebreo e Paolo fariseo. Sul Gesù ebreo, oggi credo che, stando anche ai testi canonici, non c'è se non da puntualizzare che il suo background culturale è quello del suo popolo, tirate le immagini di un Gesù contrapposto alla farisaica. In questo caso allora ci servirebbe un confronto con Paolo, che si presenta nella sua carta identità dettata per la Chiesa di Filippi nel capitolo 3 come fariseo, per quanto riguarda lo zelo fariseo, la legge irreprensibile, persecutore della Chiesa, e questo vocabolo farisaio che pone un problema è presente anche nella immagine che ci dà Luca negli Atti. Per due volte Paolo si presenta nel capitolo 1:22, un cittadino di Tarso, ma educato a Gerusalemme nella più rigida tradizione dei padri. Non si sente tradizione dei padri, di cui si parla anche in Galati, ha a che fare con la linea farisaica, quelli che sostengono la tradizione dei padri. Ho detto l'interrogativo che si pone riguardo a Paolo: in che senso può essere fariseo? Nato a Tarso, quando e dove è diventato fariseo? Il problema del fariseismo è più ambientato a Gerusalemme, nella Giudea. La questione, quando è entrato in questa associazione, in questo movimento, però dobbiamo dare atto che Paolo si presenta in questi termini. Nessuno dubita della sua appartenenza ebraica, quando lui sottolinea ebreo da ebrei, non solo per quanto riguarda la sua nascita in una famiglia di osservanti, circonciso di 8 giorni, della tribù di Beniamino, e poi ebreo da ebrei, la cultura, la lingua paolina, e non ha mai rinunciato alla sua appartenenza al popolo ebraico, e la sua formazione, la sua cultura è sempre ebraica, si scrive in greco, ma le categorie paoline sono ricavate dalla Bibbia greca dei 70, che rimanda allo sfondo tipicamente biblico ebraico. Allora, la frase da cui io partirei per porre la questione del rapporto Gesù ebreo e Paolo fariseo per quanto riguarda l'origine del cristianesimo, da questo testo della seconda Corinzi, una delle quattro che Paolo ha scritto, e questa è una delle quattro superstiti, nel capitolo 5, Paolo a un certo punto parla dell'amore di Gesù, il Cristo che ci possiede, adesso ha tradotto molto bene, non è solo ci spinge ma ci avvolge, pensando che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, questa idea della solidarietà e del cambiamento di paradigma per chi è cosciente di questa relazione nuova, stabilita con Dio, con gli altri esseri umani, a partire da Gesù. E poi prosegue al verso 16, 5-16 della 2 Corinzi. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana, e se anche abbiamo conosciuto Cristo, lo dice Gesù, Cristo, che è un titolo della fede cristiana, e secondo alla maniera umana, qui adesso ha tradotto adattando. Prima la vecchia traduzione del 70, 1970-71, era secondo la carne, cioè la versione letterale del greco. Non so come traduci quel francese, quella.
Dunque, ne connaissons plus personne alla maniera umana.
Anche hanno ricopiato alla maniera umana. E mentre era catasarca. Catasarca è un tipico modo di parlare paolino che non corrisponde solo alla maniera umana per sé. L'idea di fondo è con criteri puramente legati all'esperienza umana, è vero. Però secondo la carne è una forma che lui adopera proprio in quella frase. E quando in Romani, nella prescrizione, nell'intestazione, dice il Vangelo promesso nelle scritture sante, il Vangelo di Dio, riguardante il figlio di suo, del seme di Davide secondo la carne. E dunque la dimensione storica, catasarca. Non la maniera umana, ora non lo conosciamo più così. E questo se abbiamo conosciuto Gesù nella maniera umana, catasarca, secondo la carne, ha fatto pensare ad alcuni che Paolo ha avuto contatto con Gesù. Quando, dove? Anche se in realtà questa espressione è solo ipotetica, e forse più che un contatto diretto a Gerusalemme con il maestro della Galilea, Gesù di Nazareth, è immaginabile più che Paolo si riferisca a un modo di pensare e conoscere Gesù, dove conoscere non è un rapporto diretto, ma una conoscenza, l'idea che lui si fa di Gesù, prima del cambiamento di Damasco, prima di quella svolta, per cui Paolo può dire in Filippesi: ho lasciato perdere tutte le mie dati, i leggi ebraici, di cui fa l'elenco un momento prima, per guadagnare Cristo e arrivare alla conoscenza sublime di Cristo Gesù, mio Signore. Per cui il problema della conoscenza ha a che fare più che con un'esperienza diretta, con questo modo di pensare Gesù prima della sua illuminazione, o conquista, o chiamata. Quello che noi siamo abituati a dire con Luca, conversione, ma non dite conversione perché Paolo si ribella a questa parola, che non è un convertito, ma un chiamato, un conquistato, afferrato. Dunque prima di questa esperienza lui considerava il Cristo in un certo modo. Forse quello che scrive in Galati, per esempio, è quando dice che chiunque appeso al legno, rimandando un testo del Deuteronomio, è maledetto. Il crocifisso, il Gesù crocifisso è una maledizione, è maledetto. Questa è la conoscenza che lui aveva prima. Ma adesso, dopo la svolta intervenuta con le spese di Damasco, Paolo non lo considera più così. E può darsi che qui faccia riferimento anche a questi missionari che vantano la partenza ebraica, sono ebrei, sono discendenti di Abramo, sono di Israele, io molto più di loro, un problema del confronto, non dipende dalla conoscenza del legame storico con Gesù, l'autorevolezza di Paolo, ma dalla chiamata o esperienza di Damasco. Questo potrebbe essere il senso. Difficilmente oggi trovate un autore che sostenga che Paolo ha incontrato Gesù sulle vie di Gerusalemme. In realtà Paolo conosce Gesù solo di seconda mano, cioè attraverso l'esperienza del movimento cristiano, il contatto che ha avuto con Pietro, con Cefa e con gli altri personaggi di Gerusalemme, ma poi la frequentazione nella comunità di Antiochia e i suoi contatti anche abbastanza regolari quando rientra dalla sua missione a Gerusalemme hanno dato spessore a questa sua conoscenza. Ma quello che conta non è la dimensione storica, ma la visione che Paolo ha di Gesù come il Cristo, il Signore, meglio il mio Signore, la formula eccezionale, oppure il Cristo, il Signore risorto, il Messia, discendente di Davide, ma costituito figlio di Dio a partire dalla resurrezione dei morti. E adesso si capisce perché in queste trattazioni, sia l'inchiesta di Augia Sapesce come a quella di Remo Cacitti, normalmente Paolo viene messo da parte, ma anche gli studi, a partire dallo Strauss, poi il Renan e tutto il dibattito successivo, della prima fase, seconda fase della ricerca, e Paolo non entra in considerazione come fonte attendibile per ricostruire il profilo del Gesù storico, cioè quello che Gesù ha detto, quello che Gesù ha fatto, che è il nucleo del profilo storico di Gesù. E accanto a questa presa in posizione di lasciare da parte le lettere di Paolo come possibile fonte attendibile per un ritratto di Gesù, un'immagine storica di Gesù, e avete quella altra formula che viene ripetuta in maniera istantia, senza troppo approfondire il discorso: il vero fondatore del cristianesimo è Paolo di Tarso. L'espressione che voi trovate anche in questi libri che ho citato viene ripetuta tranquillamente riprendendo quello che William Reid nel 1904 scriveva a questo riguardo, ma anche autori ebrei, per esempio Klausner, Joseph Klausner, che fa la vita del fratello Gesù negli anni 30, dice che il fondatore del cristianesimo è nato da Paolo. Il titolo del libro di Augias e Cacitti è Come si costruisce una religione. La tesi di Cacitti è che la fede è una cosa, la religione è un'altra, e il costruttore di questa religione, il fabbricatore, è Paolo. È a partire da Paolo che ha divinizzato Gesù facendo del Gesù di Nazareth, il crocifisso, il Messia trascendente, il figlio di Dio e il Signore, è nato il cristianesimo come religione. Questo è un po' l'orientamento che voi trovate in questi studi. E dunque, ho detto, usare la vita di Paolo come possibile fonte per il profilo storico di Gesù è fuori di questa logica, di questa mentalità. In Paolo voi trovate solo la fede cristiana. E quella fede cristiana che sta all'origine del movimento attestato nei documenti storici del secondo secolo, movimento che si richiama a Gesù di Nazareth, ma in realtà filtrato, letto attraverso la fede di cui Paolo è il primo organizzatore, potremmo dire colui che ha elaborato una riflessione, non diciamo sistematica, perché le lettere di Paolo non sono sistematiche, comunque in maniera teorica ha elaborato alcuni concetti che poi passeranno nella storia del dogma cristiano, riguardante appunto Gesù, la Chiesa, il Sacramento, l'organizzazione ecclesiale, eccetera, e dunque non può essere utilizzato come possibile fonte storica, perché ho detto che il Gesù della fede, meglio, con il linguaggio ripreso da questo storico della fine dell'Ottocento, Martin Keller, il Gesù storico non coincide con il Cristo della fede. Questa dicotomia che viene esasperato, se volete, dal Bullman, ma è presente già nelle ricerche dello Strauss, del Renan, queste vite di Gesù e la ricerca successiva, cioè c'è una separazione insuperabile, un varco, un oiato tra il Gesù di Nazareth che è vissuto negli anni 30 e ha parlato, ha agito, è morto in croce, e il Cristo, il Signore, professato in comunità cristiana. Per il Bullman questo era anche in parte giustificato dal fatto che sappiamo quasi niente di Gesù, se non che ha detto alcune cose, forse anche ha compiuto miracoli, che lui credeva miracoli, i suoi contemporanei credevano miracoli, ma tutto sommato, dice Rudolf Bullman, non ha molta importanza sapere cosa ha detto, cosa ha fatto Gesù, l'importante è che lui sia, perché la fede non si fonda sulla storia. La fede si fonda sulla parola di Dio. Voi conoscete la reazione di Kelsenman a questo, dice: ma a questo punto allora il cristianesimo diventa una teoria, il rischio di finire nell'agnosi, cioè in una speculazione astratta, oppure in una fede che non ha nessun aggancio con la realtà storica. E da qui comincia la cosiddetta seconda fase, che poi si trasferisce come interesse anche per spostamento di possibilità di ricerca, di indagine nel mondo nordamericano, dove il G. diviso seminari in particolare, questo gruppo di studiosi passa al vaglio le parole di Gesù, le parabole, gli aforismi, le sentenze, i proverbi, e arriva insomma a una valutazione che qui ho riportato, posizione dunque del 18% delle parole di Gesù riportate nei testi tradizionali. Testi tradizionali vuol dire i sinottici, la fonte Q, poi un'altra fonte apocrifa o testo cristiano, considerato molto antico da alcuni di questi membri o fondatori anche del Jesus Seminar, cioè il Vangelo di Pietro, che sarebbe alla base dell'attuale racconto della passione dei sinottici. E dunque il 18% delle parole di Gesù sono attendibili, con un segno positivo, tra cui 26 parabole. L'interesse più per questa immagine di Gesù predicatore o maestro di sapienza, maestro itinerante. E siccome in alcune di queste fonti non c'è nessun accenno alla passione, morte e resurrezione di Gesù, allora prevale più questo ritratto del Gesù itinerante che parla con sentenze, aforismi, racconta parabole. Lasciamo la questione adesso dei miracoli, se sono attendibili i racconti di miracoli, ma detto, l'attenzione più sul Gesù Maestro, Gesù che trasmette le parabole. Ora, se voi passate in rassegna invece le lettere di Paolo, vi rendete conto che Paolo ignora completamente i miracoli. Non dice nulla delle guarigioni, nulla degli esorcismi, non ha parabole di Gesù, riporta 3-4 sentenze attribuendo le tradizioni del Signore. Vedremo del pomeriggio una di queste tradizioni riguardanti il matrimonio, questa convergenza particolare tra l'esperto di legge che è Paolo e la tradizione sinottica. Però pensate che questo problema del silenzio si pone anche per il quarto Vangelo. Il quarto Vangelo ignora completamente gli esorcismi. Dice, ma allora Gesù, che cosa ha fatto? E poi ha un'immagine di Gesù che dice sentenze, ma in una maniera molto elaborata, in questi dibattiti chiamati discorsi, che sono dialoghi attorno a alcune categorie, che è l'acqua viva, il pane, la luce, la vita. Il problema dice, ma allora, quale Gesù davvero? Da dove deriva questa tradizione? E forse dovremmo ripensare il problema del Gesù storico, delle fonti. Sì, i testi sono importanti, ma sono testi che ci aprono su diversi percorsi. L'idea che c'è un percorso unico, privilegiato, quello canonico, quello apocrifo, quello di Paolo, quello di Giovanni, forse va ripensato. C'è una molteplicità di tradizioni che poi confluiscono i testi, e i testi spesso sono testi occasionali. E sono sorti, alcuni sono spariti. Nelle lettere di Paolo, di cui io parlerò, abbiamo 7 lettere, ma Paolo menziona per Corinto almeno altre 2 che sono sparite. Potevano essere fonti, potevano aggiungere qualche cosa al pensiero di Paolo e anche al suo contributo per la conoscenza di Gesù, del pensiero e dell'attività di Gesù. Dunque, credo che questo problema del modo di leggere le fonti, sia i sinottici, il quarto Vangelo, che normalmente viene messo da parte, perché il Vangelo simbolico dice lo sì, non c'è nulla di storico, sono una cosa elaborata. Oggi il quarto Vangelo viene rivalutato come possibile fonte per riconoscere. Basti pensare che la storia di Gesù, pensato dai sinottici, si riduce a 6 mesi di attività. Un solo viaggio a Gerusalemme, poi si capisce perché. Andato a Gerusalemme, subito viene denunciato, era conosciuto. Chiaro che è una schematizzazione quella di Marco, Matteo e Luca. Mentre in Giovanni, il simbolico Giovanni, il teologico Giovanni, il spirituale, uno lo chiama Clemente, ma non nel senso nostro, Clemente perché è ispirato dallo Spirito Santo, non perché è spiritoloide. Giovanni gli dà un'immagine di Gesù che sembra più realistica. 3 anni di attività o 2 e mezzo, e frequentando l'ambiente, se c'è un Gesù che è inserito nel mondo ebraico, è Gesù di Giovanni, con la polemica con i giudei, i farisei, che riflette la questione in cui è stato composto il quarto Vangelo. Una seconda cosa che volevo dire a questo riguardo, dunque, è il problema, dunque, che le lettere di Paolo, è stato già accennato, vengono datate e con una certa probabilità molto più sicura che non i sinottici. I sinottici, avete la tesi di Tide, che nessuno sostiene, che va dal 45, perché quei frammenti a Qumran in greco è difficile che siano di Marco, ho detto nessuno condivide. Tide è morta con la sua tesi ormai da un paio d'anni, e dal 45, diciamo dal 60 o 65 agli 80-90. Bene, le lettere di Paolo possono essere datate, almeno il gruppo delle 7 lettere chiamate protopauline o storicamente attribuite a Paolo, da Tessalonicesi alla lettera ai Romani, l'ultima, passando verso Galati, prima seconda Corinzi, Filemone, Filippesi, sono datate dagli anni 50, 49 in poi. Cioè in quegli anni in cui, secondo una ricostruzione ipotetica, ma non esiste questo Vangelo, da nessuna biblioteca e nessun manoscritto trovato né a Qumran né al Sfaium né a Nakamadi, biblioteche, frammenti, cioè la fonte Q, viene collocata in quegli anni 50, cioè quando Paolo sta scrivendo le sue lettere. Per capire l'ambiente in cui è nata la tradizione, chiamatela Q, chiamate il Vangelo di Tommaso o Vangelo di Pietro, lasciamo il problema della documentazione, perché noi abbiamo testi scritti, in base ai testi scritti si cerca di risalire la corrente, e questa è la metodologia. Il vantaggio di Paolo è di avere una documentazione contemporanea al formarsi della tradizione. È chiaro questo pensiero? Ho detto che la cosiddetta fonte Q, ricostruita attraverso Matteo e Luca, si dice andiamo indietro, andiamo negli anni 50, in ambiente in Galilea oppure in altri, dove sono particolari interessi, diverse fasi di questa fonte Q. Ho detto sono tutte ipotesi. Per alcuni è un Vangelo reale, per altri l'ambiente francese sono molto scettici su questa fonte Q, sulla priorità di Marco, la linea anglosassone, vecchia maniera, era che prima c'è una tradizione e prima è Matteo. Ma adesso andiamo al dibattito a non finire. Quindi prendiamo atto che noi abbiamo dei testi, documenti, sui quali si può ricostruire questo background della tradizione. E nel caso degli scritti paolini, e databili dal 49, e dice ma qua facciamo datare? E questo è anche il problema, perché se ci fosse qualche riferimento a episodi storici contemporanei, sì, è vero, tenere conto che Paolo, diciamo così, muore all'inizio degli anni 60, e la lettera dovete mettere prima della sua morte, non so cosa pensate voi. Parlo delle 7, le altre 6 sono scritte dopo. Cioè le 2 lettere di Corsesi e Efesini, che sono poi una copiata dall'altra, cioè il legame tra le due, le 3 pastorali che hanno un legame tra di loro, riflettono lo stesso ambiente, il suo linguaggio, no? Quindi fuori dell'area della pensata a Creta, Creta per Tito questa era Creta, Paolo quando è stato a Creta, lasciamo queste, e sono elaborate dopo. Ma le 7 lettere sono scritte prima del 60. Non so, si possa discutere sul resto se 45, 49, prima Tessalonicesi, 50, 58 lettere ai Romani, prima di essere trasferito a Roma per il processo davanti a Cesare, l'imperatore. Comunque abbiamo una documentazione storicamente molto importante. Per quanto riguarda detto, il formarsi della tradizione, prima di entrare dentro a vedere cosa pensa, cosa dice, io ho già citato un testo, cosa pensa Paolo del Gesù storico? Pensa un po' come Bullman, scusate adesso, cioè che quello che conta non è il Cristo della carne, ma il Signore risorto. Ma vediamo allora un po' meglio questo problema del il contributo che può dare Paolo. Le altre questioni che sono state già accennate, della ebraicità, giudaicità di Gesù, io credo va presa seriamente questa conclusione, che forse era trascurata, un Gesù in polemica con i farisei diventava come, ma questo lo trovate anche nel famoso opera di Renan, che fa di Gesù l'inventore della nuova religione interiore universale, contro il formalismo, legalismo e etnicocentrismo ebraico, questo è frutto dell'antisemitismo, non è immaginabile, questo è Renan. Ma qualcosa di analogo avete nell'Ausse, il Jusuf Belausse, che ce l'ha, dice delle cose terribili sugli ebrei. E nasce da questi presupposti, questi preconcetti, e questa far uscire Gesù dal giudaismo, nasceva da queste problematiche letture superficiali dei Vangeli. La gente dei Vangeli capisce che Gesù è dentro il suo popolo. Il problema del Shabbat, delle leggi di purità rituale, era un dibattito all'interno dell'ebraismo, e Qumran ci ha aperto gli occhi su questo, che c'erano diverse posizioni, e Gesù è una delle posizioni riguardo, ha detto, alle leggi di purità, al Shabbat, eccetera. Allora possiamo adesso vedere quello che Paolo, fariseo cambiato, illuminato, che guarda con altri occhi la tradizione, il messaggio di Gesù, quello che lui ha ricevuto. E Paolo, ho detto, non racconta nessun miracolo, nessuna parabola, e però in compenso ha centrato tutta la sua riflessione. Non dimentichiamo che le lettere non sono racconti sistematici, biografici, come si tende a dire oggi, come sono i Vangeli di Marco, Matteo e Luca, cioè un racconto dell'origine di Gesù, della sua attività e della sua morte. Solo che nella biografia greco-romana, di cui sono stati fatti studi per compararli con i Vangeli, un momento importante, fondamentale, è la morte. Ora, al centro del Vangelo di Paolo, del suo messaggio, quello che lui chiama il kerygma o la predicazione, trovate proprio questo elemento decisivo, la morte di Gesù. E quando parla della morte di Gesù, sì, è vero, è la morte redentrice, luogo, spazio della espiazione, ma questa opera una sola volta in Romani, ma quello che è specifico di Paolo rispetto a tante tradizioni che trovate, per esempio, negli scritti apostolici, lasciamo perdere gli altri testi, è la croce. E in Prima Corinzi e Filippesi voi avete questo elemento decisivo. La Stauros, il Gesù crocifisso, noi annunciamo un Messia e un Messia crocifisso. Non ho voluto conoscere in mezzo a voi se non Cristo e Cristo crocifisso. Questo nel capitolo primo di Prima Corinzi, verso 22, e poi capitolo 2, verso 2, quando lui riassume la sua attività di predicatore a Corinto, su che cosa si fonda, e faceva su questa dimensione del Gesù crocifisso per proporre un rapporto diverso tra i gruppi cristiani che hanno perso il senso del Vangelo contraponendosi gli uni agli altri. Questo tema della croce lo ritrovate poi nella lettera ai Filippesi, famoso testo che in maniera molto sbrigativa c'è un testo pre-paolino che lui ha copiato, esisteva già. Voi vi immaginate un cristiano della prima generazione che produce un testo come quello di Filippesi 2, 6, 11, abbiate in voi un modo di sentire profondo, tipico di Cristo Gesù, il quale, pur essendo nella condizione di Dio, non rivendicò con un diritto da far valere per il proprio tornaconto, ma svuotò se stesso. Andate a vedere un po' questo linguaggio, il linguaggio che adopera Paolo. E il vertice di questo abbassamento l'avete in quella formula: umiliò se stesso restando obbediente fino alla morte, e poi la puntualizzazione dice: ma questa è un'aggiunta paolina, ma lo Stauros è tipico di Paolo, perché lo trovate nel capitolo 3 dei Filippesi. Ve lo dico ancora, quelle lacrime agli occhi, guardatevi e va nell'elenco di tre epiteti terribili, ma il terzo è i castrati, i mutilati, quelli della circoncisione, nemici della croce di Cristo. Capitolo secondo parla della morte di croce, nel capitolo 3 di nuovo nemici della croce. La croce è il tipico tema paolino. Ora, voi sapete che tutta la ricerca su Gesù storico, lasciamo le origini, il problema della nascita è complicatissimo. È nato a Betlemme, è nato a Nazareth, da un matrimonio regolare o irregolare, è figlio di una mamma abbandonata dal fidanzato. Problemi complicati, non entriamo in questa faccenda. L'attività pubblica è l'insegnamento, ma il punto cruciale della storia di Gesù è la sua condanna alla morte di croce. Ora questo è un punto, direi, ineludibile di questo dibattito, cioè che Gesù è vero, sta dentro l'ebraismo, è un ebreo osservante a modo suo, come erano altri, in conflitto con alcuni gruppi dell'ebraismo, di linea farisaica, in conflitto tutto con l'autorità del Tempio, che vede come pericoloso questo movimento che mette in crisi l'equilibrio tra gli occupanti stranieri e l'identità, l'autonomia nazionale ebraica, che è stata sempre minacciata dai rapporti con l'estero, a partire dall'epoca dei Seleuci. Ora, la morte di croce non è un incidente, pare che ha a che fare con una tensione, un conflitto insanabile che si è creato non con il popolo, non con gli osservanti ebrei, ma con l'autorità del Tempio. Però in qualche maniera potete spiegare perché un marginale contadino, come viene definito in un'opera di uno cattolico nordamericano, il contadino marginale da Galilea, che a un certo punto lascia la famiglia, che ha problemi di rapporti con i suoi familiari, va ospite di due pescatori della riva del lago, Andrea e Simone, conosciuto nella tradizione cristiana come Petros. E compie modalità, guarisce alcune persone, riabilita alcuni disturbati da problemi psichici, demoniati, annuncia un'immagine di Dio vicino ai piccoli, ai poveri, ai malati, eccetera. Punto in bianco lo troviamo a Gerusalemme, ucciso fuori dal centro storico per intervento della massima autorità religiosa, che fa intervenire il governatore occupante straniero, rappresentante di Cesare. Ma come si spiega questa storia? Allora, tutta la faccenda dell'insegnamento di Gesù si è talmente inserito nell'ebraismo che è un Gesù ebreo come tanti, ma gli ebrei osservanti non finiscono normalmente in croce. Non so cosa pensate. Allora, il problema della storicità ha a che fare proprio con questo elemento di disturbo, di distonia, di diversità. La spiegazione che è figlio di Dio, dunque l'eresia, lasciate perdere questo, che sono problemi successivi. Il problema è che Gesù entra in conflitto con una certa maniera di pensare il rapporto con Dio dentro la tradizione ebraica, non tanto solo quella farisaica, ma quella che ha a che fare con l'autorità del Tempio. Ora, Paolo presenta proprio al centro del suo Vangelo Gesù Cristo crocifisso, la morte di croce. Ora, questo è un elemento fondamentale. Negli anni 50, e sapete che nel Vangelo di Tommaso non c'è la morte e la resurrezione. I miracoli, forse si suppongono, il Signore racconta di miracoli, però come sta in piedi la figura di Gesù? Cioè, un maestro di sapienza itinerante che dice proverbi, dice sentenze sul rapporto con Dio, sull'essere umano, eccetera, non va a finire in maniera tragica. Anche i ribelli, certo, personaggi che sono messi a capo del popolo, ma sembra che Gesù non abbia fatto un'azione politica in maniera esplicita, mentre ha detto la fine, lo trovate in questa maniera. Allora, credo che sia interessante questa posizione che noi possiamo ricostruire sia attraverso i Vangeli, che adesso sono biografie, Matteo e Luca vi dicono cosa delle origini, poi l'attività taumaturgica, l'insegnamento, le parabole, e poi lo scontro a Dio Solenne, la morte, la sepoltura e la risurrezione. Paolo porterà al centro, proprio lasciando perdere miracoli, parabole, sentenze, quello che è il cuore della narrazione evangelica, cioè la morte di Dio, cioè, e l'intervento di Dio. E qui dice, ma quando arriviamo al tema della risurrezione, entriamo nell'aspetto più problematico. Non rimette le biografie, quella dello Strauss, Renan e altre biografie, anche chi scrive oggi la vicenda di Gesù, da un punto di vista storiografico, si ferma alla morte di croce. Morte di croce, perché questo è documentabile, si può ricostruire le sue cause, le sue dinamiche, con tutte le difficoltà di interpretare le fonti. Quello che va oltre la morte di croce è un terreno fuori dalla storia. E allora io capisco i sospetti che ho di Paolo. Paolo che pone al centro il mio Signore, il Cristo, figlio di Dio, a partire dalla risurrezione dei morti secondo la potenza dello Spirito. Intestazione di Romani che sembra l'eco di una formula arcaica di tipo battesimale. Gesù Messia, divina davidica, è però figlio di Dio a partire dalla risurrezione dei morti. Solo quando si parla della risurrezione dei morti, è apparso, è risuscitato, è glorificato, lo ha esaltato, lo ha sopraesaltato. Che storia è questa? Da qui ha detto la difficoltà di usare Paolo, e nuovamente i cieli dicono, Paolo è un visionario, ha avuto le sue esperienze interiori e non è utilizzabile per costruire il profeta Gesù e la vicenda storica di Gesù. Ora voi sapete che lo stesso problema si pone per i Vangeli sinottici e per Giovanni. L'illusione è che i Vangeli sinottici e Giovanni, lasciamo Giovanni che aveva già la sua patente di Vangelo simbolico, teologico, spirituale, ma i sinottici si diceva Marco Vangelo semplice, che ricostruisce il profilo dell'attività di Gesù, riporta le parabole. Ho detto in quel Jesus Seminario, questo gruppo di studiosi americani che mettono i voti le parole di Gesù e facendo pulizia o scrematura di molte parole, parabole elaborate dalla comunità cristiana credente che ha proiettato su Gesù la sua fede, arrivano a un nucleo storico solido. Ma tutto quello che è scritto in greco oggi riguardante Gesù è stato scritto in una prospettiva di fede, alla stessa maniera delle lettere di Paolo. Non esiste nessuno, lasciamo i documenti, diciamo, a Tacito, sì, ma dovete aspettare l'inizio del secondo secolo per trovare un artizio svetonio, ci sono fra due righe. Ma cosa ricostruisci con due righe? Sì, è stato giustiziato sotto il governo di Tiberio, da Ponzio Pilato. È importante questa informazione, però non ricostruisci niente di Gesù storico. Se no, ho detto, quel punto cruciale che consente di leggere in maniera critica tutta la tradizione, quella delle parabole, quella degli aforismi, dei proverbi, dei miracoli, degli esorcismi e anche della sua nascita, a partire proprio da quel punto cruciale che trovate proprio in Paolo. Allora, quando si dice che Paolo ha scritto in una prospettiva di fede cristiana, avendo in contatto con Gesù risorto, è la stessa prospettiva dei Vangeli, con un vantaggio a favore di Paolo, che Paolo scrive almeno 30 anni prima, cioè quando incomincia a elaborarsi le tradizioni orali. E ho detto, è un'illusione quella di pensare che Marco ha scritto da storico, riproducendo letteralmente Marco, e chi ha creato la tradizione ha creato una tradizione da credente, cioè una prospettiva che riconosce Gesù Messia, figlio di Dio, Signore. Altrimenti voi non avreste nessuna tradizione di un Gesù sparito nel nulla, come tanti ebrei crocifissi a secoli o crocifissi al tempo dell'assedio romano di Tito, 70, nessuno aveva creato una tradizione riguardante un Gesù sparito nel vuoto della storia, o assorbito nelle vicende storiche di tanti poveri cristi della vicenda ebraica. Che cosa abbiamo dunque della documentazione che Paolo ci dà riguardante la risurrezione? Lo stesso che trovate nei sinottici e che trovate in tutte le altre fonti, cioè le conseguenze dell'esperienza di Gesù risorto. Storicamente voi non incontrate l'azione di Dio che risuscita Gesù. Questa la racconterà il Vangelo di Pietro. Vidi scendere dal cielo due, poi uscirono in tre dalla tomba, e uno col suo capo sorpassava i cieli e sentì una voce: hai predicato ai morti? Nai, sì, ho predicato. Questo è pure un romanzo. Potete scrivere così la giurazione. E va bene il pittore, la Piera Francesca, a tutti gli altri che hanno bisogno di far uscire Gesù con la bandiera dal sepolcro. La giurazione non si può descrivere se è seria. Cioè, se è azione di Dio come la creazione, non può essere storica. Cioè, non può essere oggetto di documentazione di chi osserva, racconta. Azione di Dio è fuori dalla storia. Nella storia tu trovi le conseguenze dell'esperienza di risurrezione. E l'esperienza è quella che trovate in Paolo. Mi ha cambiato. Ha cambiato la vostra vita. Le stesse cose che trovate nei sinottici. Cioè, è una comunità che è sorta, una tradizione, un movimento che è sorto da questa esperienza dell'azione di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti. Storicamente voi trovate le tracce dell'azione di Dio, ma come conseguenza non dell'azione di Dio in sé. Spero che sia stato chiaro su questo. E come nessuno è in grado di fare intervista a Dio creatore, per fortuna, voi trovate solo la conseguenza dell'atto creativo di Dio, non la creazione in sé. Così non trovate raccontata la risurrezione, impossibile, ma è apparso a Cefa, ai 12, a 500 fratelli, a Giacomo, apparve anche a me. E Paolo si colloca in questa tradizione di esperienze, riportando lo schema che lui ha preso, non l'ha inventato. Vi ho trasmesso, dovete mantenere il Vangelo così come l'ho trasmesso, altrimenti avete creduto in vano. Vi ho trasmesso in primo luogo quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, e qui comincia già la rilettura di fede secondo le scritture, quello che fa Marco, Matteo e Luca e gli altri. C'è altra possibilità. Se è una tradizione di un personaggio importante che condiziona la mia vita, non puoi farlo se non interpretandolo secondo i modelli interpretativi del tuo ambiente, che è la scrittura, per i credenti che vengono dall'ebraismo. Secondo le scritture fu sepolto, e poi non dice nulla della tomba vuota. E se voi aprite i Vangeli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni, la prima parte dell'esperienza di Pasqua è la tomba vuota. Poi dice fu sepolto, non dice nulla della storia della tomba, appare. E sono i racconti di apparizione in forma narrativa. Paolo lo risume in una frase, ma è altrettanto pregnante quella frase delle narrazioni popolari fatte dai sinottici. Cioè che c'è un Gesù, entra e si fa vedere, invita a toccarlo, domanda da mangiare, questa è la tipica catechesi per mostrare che non è un fantasma, è un corpo reale. Per chi ha difficoltà a cogliere il senso della risurrezione, va bene questa narrazione. Paolo dice, a parte, Dio l'ha suscitato, Dio l'ha cercato. Possiamo chiudere la nostra riflessione su questo apporto di Paolo, che tutto sommato non sono le 4-5 sentenze che lui riporta riguardo il matrimonio, riguardo la paga da dare. È strano che Paolo ricordi questa tradizione del diritto che hanno gli evangelizzatori a vivere del Vangelo, da paga di operaio, no? Al lavoratore del Vangelo. 3-4 parole, ma è soprattutto questo problema della morte di Gesù, di Gesù crocifisso, che sta al centro del Vangelo di Paolo, ed è il punto da cui è nato il racconto sinottico e il racconto giovanneo. La tradizione è nata da questa esperienza della morte e di Gesù riabilitato, esaltato di Dio. E Paolo su questo, ho detto, dà il suo contributo notevole. Ma più importante ancora è che Paolo, per fortuna, ci dà un quadro dell'ambiente in cui sono nate le tradizioni. Mentre sulla tradizione di Tommaso, della fonte Q, raccolta di sentenze e parabole, voi avete teorie su teorie, Con Paolo per fortuna abbiamo un ambiente che gli dice: io vi ho trasmesso, avete ricevuto il Vangelo, voi lo conservate, avete il contesto in cui è nata, maturata la tradizione, e dunque ci aiuta a dare un senso anche a queste altre fonti sinottiche che rimandano a una tradizione. E Paolo ha detto, consente di ricostruire il cosiddetto Sitzing Leben, cioè ambiente vitale con le sue esigenze dinamiche che hanno favorito il formarsi di una tradizione che non riguarda solo le parole, parabole, miracoli, ma riguarda l'identità di Gesù, il crocifisso che Dio ha risuscitato. Questo è il cuore, il centro, non solo del Vangelo, ma anche del Gesù che noi conosciamo come il Gesù evangelico, il Gesù degli storici e Gesù vissuto nella terra di Israele negli anni 30. I tre Gesù, quello degli storici, quello degli evangelisti e il Gesù realmente vissuto, promettono un rapporto di parentela, però non si identificano. Il Gesù ricostruito dagli storici è quello degli storici, quello degli evangelisti è Gesù degli evangelisti. Benedetto XVI dice che è lo stesso del Gesù reale. Problema di dimostrarlo. Gesù reale lo sa solo Dio, cosa ha detto, cosa ha fatto. Noi conosciamo quello che ha scritto i Vangeli, quello che testimonia Paolo e quelli che gli storici, utilizzando tutte le possibili fonti, canoniche e non canoniche, riescono a tracciare. È il Gesù degli storici. Coincide con Gesù dei Vangeli? È Gesù reale? Sì e no. Ci sono, ho detto, delle profonde parentele. Le convergenze forse vi consentono di dire siamo su un terreno abbastanza solido per fondare la fede cristiana, che non è un'agnosi, non è un elaborato di un visionario, ha a che fare con la storia di un personaggio vissuto in un tempo e in un ambiente preciso com'è quello, la storia di Gesù di Nazareth. Grazie.